Questo è il terzo itinerario del nostro viaggio. Viaggio sulla via che conduce dalla seconda metà del Seicento al secolo dei Lumi, il Settecento. Ora, nell'itinerario scorso abbiamo, come ricorderete, incontrato Jean de La Fontaine e abbiamo sottolineato i tratti fondamentali della sua formazione culturale, che corrisponde a quella di tutta una generazione di intellettuali seicenteschi. Ora, La Fontaine, come abbiamo studiato, è autore di molte opere, ma quando lo si nomina, la mente è attratta inevitabilmente da un termine, da una parola chiave. La parola chiave è favola. E La Fontaine è passato alla storia della letteratura in quanto autore di favole in versi. Se non dicessimo questo si arrabbierebbe molto, anzi non si è proprio arrabbiato per questo motivo ora, in questo momento, no? Lo sentivate strillare. Favole in versi. Guardate, questo fatto fa scattare nella mente delle persone, non so se succede anche nella vostra mente, se è successo mai nella vostra mente, se avete riflettuto su questo tema, fa scattare nella mente delle persone un meccanismo di carattere riduttivo, cioè come se La Fontaine fosse un autore ludico, scrive delle favole, pensiamo ai bambini, pensiamo alle favolette. Quindi ci siamo resi conto invece la scorsa settimana che La Fontaine è un intellettuale molto raffinato, uno studioso, uno che ha una formazione culturale molto ampia ed è, indipendentemente dalle favole, un grande poeta. No? Stendhal, alla domanda chi è il più grande poeta di Francia, risponde immediatamente, dice il più grande poeta è Jean de La Fontaine, aggiunge l'autore delle favole per far capire che lo è comunque, infatti è comunque un grande poeta che ha scritto dei capolavori indipendentemente da quei capolavori che sono le favole. Quindi bisogna necessariamente, tanto sul piano della forma e del contenuto, che noi prendiamo il passo, no? Per capire meglio di che cosa parliamo quando parliamo di favole, cioè del genere letterario della favola, che è uno dei generi letterari più importanti della storia della letteratura. E allora, guardate sul punto 1 del repertorio, prendiamo il passo. Quando nel 1668 Jean de La Fontaine fa pubblicare la sua prima raccolta di favole, la intitola Favole scelte messe in versi, Fables choisies mises en vers, questo è il titolo originale. E con questo titolo vuole dichiarare che il suo intento, attenzione, è quello di far combaciare strettamente la poesia alla favola, cioè per dare maggiore evidenza possibile alla poesia, cioè in modo, così facendo, da poter intanto superare quello che lui considera il blando pedagogismo che obbliga gli autori di favole antiche, greche e latine a far risaltare una morale un po' scontata, no? La morale della favola, che molto spesso finisce per essere un'affermazione di carattere immorale, utilitaristico, no? Ecco, di già, no, più che immorale, cioè una perversa morale moralistica, no? Scrive Rousseau. Ora, per La Fontaine, scrivere in versi, così come per Pascal ragionare in termini matematici e per Montaigne riflettere sulle cose della vita, è un'operazione del tutto naturale. Tanto che spesso, guardate, anche nelle sue lettere, scrive le sue lettere in versi. Quindi, prima di essere un satirico o un moralista, La Fontaine vuole essere definito un lirico, un poeta lirico, e di conseguenza si sente obbligato di concludere le sue composizioni con una formula di carattere morale, solo per rendere omaggio alla tradizione antica del genere letterario della favola, cioè una tradizione alla quale La Fontaine si avvicina con il dovuto rispetto, anche se per lui la morale della favola non ha mai propriamente un carattere moralistico. E difatti, guardate, solo 24 favole tra le 124 della prima raccolta, per esempio, si concludono con una sorta di insegnamento morale. Di solito le favole di La Fontaine si chiudono mettendo in evidenza uno dei due temi fondamentali che contengono, il tema della crudeltà. Ed è con questo tema che l'autore, il creatore della favola moderna, come è stato definito, vuole spronare la persona che legge a riflettere sulla natura dell'etica. Cioè, perché c'è il male? Perché c'è la sofferenza? Perché c'è l'ingiustizia? Questi sono gli interrogativi che sono sottesi nei versi con cui sono scritte le favole. E sono le domande che continuiamo a farci anche noi oggi, ce le facciamo adesso, oggi o anche ora, in questo pomeriggio, magari dopo aver visto il telegiornale e aver visto situazioni in cui noi diciamo perché c'è la crudeltà? No, ecco. Ora, vuole quindi spronare la persona che legge a riflettere sulla natura dell'etica e vuole esortare la persona che legge a considerare il fatto che il tema annoso e drammatico della crudeltà necessita, afferma La Fontaine, di essere urgentemente circoscritto nei suoi confini, che è quello che dovremmo cercare di fare anche noi oggi. Ma sono passati solo 400 anni, Pascal dice che siamo una bestia in via di lentissima umanizzazione, quindi ecco. No, perché comprende un'area molto vasta, data da un ampio ventaglio di termini che ne rafforzano la negativa efficacia e ne aumentano la potenza della crudeltà, tanto da rendere facilmente succubi gli esseri umani, no? Che cos'è la crudeltà allora? Come si esplicita, dice La Fontaine? Beh, la crudeltà è durezza, spietatezza, disumanità, insensibilità, cattiveria, malvagità, ferocia, brutalità, atrocità, efferatezza. E come si può accettare, si domanda La Fontaine, così come se lo sono domandati quando li abbiamo incontrati, Montaigne e Pascal, come si fa ad accettare che la crudeltà sia il carattere predominante di una società come quella del Seicento, che si definisce identità cristiana? Cioè, il Seicento è il secolo del trionfo della cristianità. E La Fontaine si pone questa domanda, no? E allora, quale di questi termini? Riflettiamo. Durezza, spietatezza, disumanità, insensibilità, cattiveria, malvagità, ferocia, brutalità, atrocità, efferatezza. Mettereste per primo accanto alla parola crudeltà. E in relazione a quale situazione o a quale episodio avete scelto o scegliereste quel determinato termine, no? L'altra sera dicevano, ma sono talmente tanti gli episodi che fate una scelta, fate una sintesi, scrivete comunque 4 righe in proposito. Ora, sono stati scritti molti saggi che trattano il tema della crudeltà nelle favole di La Fontaine, gli specialisti hanno puntato l'attenzione soprattutto dal punto di vista filologico su questo tema, no? E un argomento che colpisce la lettrice e il lettore fin dalla prima famosissima favola della raccolta, con cui la raccolta potrebbe finire lì, no? Già, infatti Montaigne mette quella favola in introduzione, no? Per ricordarci quali sono i due temi fondamentali. Per cui mette le favole in versi, perché la poesia, no, che rende, che costruisce metafore, diventa potente. Una sintesi, la crudeltà e la morte. I due temi fondamentali che stanno nelle favole e nel genere letterario della favola, in genere. E allora leggiamo il testo di questa famosa favola che conoscete, la leggiamo nella classica traduzione di Emilio De Marchi, Emilio De Marchi, un umanista, uno scrittore di romanzi, avrete letto Demetrio Fiamelli di Emilio De Marchi, o l'avrete visto rappresentato. Chiudo la parentesi, qui si potrebbe aprire una parentesi su Emilio De Marchi, il quale traduce, naturalmente ammorbidisce tutta una serie di termini che la Fontaine usa nella sua lingua, che sono molto più crudi. Poi vedremo che Emilio De Marchi, quando traduce, ogni tanto si diverte a tradurre certi termini di La Fontaine con un verso della Divina Commedia. Questo non se ne sono ancora ricordati i numerosissimi celebratori di Dante in questo momento, ma c'è anche questo. Aggiungiamolo noi che siamo la scuola, facciamo quest'opera di manovalanza. Leggiamo la cicala e la formica. La cicala che imprudente tutto estate al sol cantò, provveduta di niente nell'inverno si trovò, senza più un granello e senza una mosca nella credenza. Affamata e piagnolosa va a cercare la formica e le chiede qualche cosa in cortesia per poter, fino alla prossima primavera, tirar via, promettendo per l'agosto, in coscienza d'animale, interessi e capitale. La formica, che ha il difetto di prestar mal volentieri, le dimanda chiaro e mezzo: che hai tu fatto fino a ieri? Cara amica, a dire il giusto, non ho fatto che cantare tutto il tempo. Brava, Augusto, balla adesso, se ti parla. Ora, guardate, ci sono diversi motivi di riflessione riguardo a questa famosa favola. Beh, innanzitutto i commentatori ci dicono che c'è un motivo storico e politico per cui La Fontaine scrive questa favola, ma guardate sul punto 2 del repertorio, perché il senso della prima, delle favole di La Fontaine intitolata La cicala e la formica, si può cogliere innanzitutto solo se si tiene conto della caduta in disgrazia del sovrintendente Nicolas Fouquet ad opera del suo rivale politico Jean-Baptiste Colbert. No, la settimana, 15 giorni fa, noi abbiamo studiato la storia e il conflitto tra questi due grandi personaggi del momento, i due ministri delle finanze del Re Sole, no? E non a caso lo abbiamo messo in evidenza nel corso dell'itinerario precedente. Ora, questa favola che inaugura la raccolta mette subito in risalto il tema della crudeltà, su cui La Fontaine vuole far riflettere le sue lettrici e i suoi lettori. Cioè, una società che dichiara la propria identità cristiana può tollerare un uso diffuso della crudeltà, si domanda il poeta. E beh, sì, perché insomma, la formica che noi abbiamo, che lì per lì, no, sembra debba essere esaltata, attenzione, no? La Fontaine è molto chiara, la formica è la crudeltà personificata, perché è chiaro che dovrebbe rimproverare la cicala, certo, dovrebbe insegnargli, con le sue competenze, che bisogna mettere da parte qualche cosa per l'inverno. Questo dovrebbe fare. Cioè, quindi dovrebbe essere caritatevole, invece prova soddisfazione di averla crepare. Dovrebbe intervenire, perché è così che si fa. La carità non è mica, non sono mica genti, si dice nella lingua, in dialetto ligure, no, non sono mica quisquiglie, no, e bisogna intervenire perché una persona provveda poi a se stessa, ma non si può trovare godimento, poi dire vabbè, allora muori, e allora crepa. E questo, c'è qualcosa che non funziona in questa società. Sarebbe questo per qualificare La Fontaine come un contemporaneo che naturalmente si addita una via. E difatti il testo di questa favola ha messo in crisi anche il filosofo Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, perché scrive Rousseau che non può far leggere al suo Emilio è il nome del ragazzo protagonista del più famoso romanzo pedagogico di Rousseau, intitolato Emilio o dell'educazione, no? Scritto nel 1662, infatti Rousseau, il noto teorizzatore dell'educazione naturale, che abbiamo incontrato qualche anno fa e che rincontreremo a suo tempo, strada facendo, non può certo proporre come modello né il comportamento imprevedibile e irresponsabile della cicala, perché anche la cicala deve imparare come si vive. Poi vabbè, è giusto anche ballare, cantare, perché questo ci fa piacere, però è chiaro che no. Attenzione che questi insetti sono metafore. Vedremo, no? Ce lo ricorda poi Jean-Marie Fabre, che ci fa persino tenerezza, che dice, ma avete capito di cosa sta parlando La Fontaine? Sta parlando di insetti, quelli che studio io, ma ora lo diciamo. Cioè, voglio dire, non può proporre come modello né il comportamento della cicala, ma neppure la presunta virtù della formica, perché come paziente accumulatrice di beni cade nell'avarizia e perde il senso della carità più elementare, fino ad assumere un atteggiamento cinico, che risulta francamente odioso, e la favola è di conseguenza, dice Rousseau, inservibile a livello educativo. E La Fontaine desidera che le sue favole non propongano una morale accomodante come questa, no? E che non può essere considerato uno strumento edificante, se non da ipocriti precettori. E quindi Rousseau non può prescrivere la lettura della favola di La Fontaine ad Emilio se non quando, raggiunta la maturità, comincerà a riflettere sul delicato tema della crudeltà umana. Su questo deve riflettere Emilio. Ora, questa favola di La Fontaine è stata anche spiritosamente, dicevamo, commentata in chiave scientifica e entomologica, per la precisione, dall'entomologo. L'entomologo è uno che studia la vita e le caratteristiche degli insetti. Dall'entomologo Jean-Henri Fabre, 1823-1915, il quale è noto per le sue pazienti osservazioni sul mondo degli insetti, che ha saputo descrivere in uno stile pittoresco e colorito, in un'opera colossale, 10 volumi, intitolata Ricordi entomologici, nella quale, parlando delle cicale, si sente il dovere di scrivere: non vi sono cicale in inverno, le cicale non mangiano grano, moscerini o vermicelli come le onnivore formiche, e aggiunge: ma La Fontaine teme che noi non abbiamo capito, La Fontaine non vuole fare l'entomologo, scrive Fabre, e il suo bestiario è in realtà un campionario dell'umanità sotto forma animale, e gli insetti reali, che lui vuole naturalmente sono al di là del bene e del male, quindi in quelle favole c'è da vedere i nostri comportamenti, che siamo al di qua del bene e del male, non al di là, come gli animali, come gli insetti. Allora, chi vuole saperne di più sugli insetti può sfogliare in biblioteca, questo compito l'ho scritto con un po' di nostalgia e con un certo rimpianto, perché ricordo che da bambino tra i miei libri c'era un librone con insetti disegnati tratto dall'opera di Fabre, che si potevano colorare anche con le caratteristiche, che poi è andato perduto naturalmente nel corso dei decenni, nel corso di questo secolo, in biblioteca potete trovare l'opera di Jean-Henri Fabre intitolata Ricordi entomologici. Cioè, qual è l'insetto più interessante per voi? No? Perché? Ci sono anche gli insetti molesti, se ne ricorriamo, ma scrivete due righe in proposito, ci sono degli insetti che ci fermiamo ad osservare, no? A volte nei loro comportamenti. Scrivete due righe in proposito. Per comprendere le composizioni di La Fontaine non bisogna puntare l'attenzione né quindi sulla morale, a detta di Jean-Jacques Rousseau, né sulla scienza, a detta di Jean-Henri Fabre, ma bisogna piuttosto tenere conto delle circostanze storiche, politiche, e nel caso della cicala e la formica, come abbiamo detto, non si può prescindere da l'affaire Fouquet. Cioè, la cicala è Nicolas Fouquet, ricordate, accusato di imprevidenza dal suo rivale, da Jean-Baptiste Colbert, probabilmente invidioso della piccola, neanche tanto piccola, ma brillante corte di cui il sovrintendente alle finanze, come sapete, si è circondato a Vaux-le-Vicomte. Non so se siete andati a visitare sulla rete il castello di Vaux-le-Vicomte, avete visto, però appunto nel suo castello, dando feste che fanno molto ingelosire il re Sole, che a proposito di favole si comporta da leone che finge di essere ferito e poi, come in questo caso, si tira una zampata, no? Ora, la corte di Fouquet è animata dalla presenza di scrittori e di artisti, come lo stesso La Fontaine, e la cicala è per tradizione un'incarnazione del canto della poesia, mentre la formica è Colbert, che rappresenta la borghesia, che poi andrà al potere, e lui lo sa già che sarà la sua classe ad andare al potere. Colbert gestisce le finanze pubbliche con rigore, risparmiando fino all'osso sullo stato sociale e tassando anche gli aristocratici che lo guardano malissimo, in modo, lui lo fa in modo che il re possa spendere quasi tutti i soldi pubblici per la sua lussuosa vita privata. Sa che così la monarchia cadrà in disgrazia. E lui stesso, Colbert, possa, la formica, accumulare un'immensa fortuna. Quindi la formica, il simbolo tradizionale di prudenza ed economia, diventa nella favola di La Fontaine l'emblema del cinismo, del cinico accaparramento di beni. E il tema della crudeltà, della malvagità umana è direttamente legato all'altro grande tema del genere letterario della favola, il tema della morte. Il tema della morte, che, come abbiamo già detto, diventa, così come nei saggi di Montaigne, perché anche nei saggi di Montaigne questo tema emerge, e così nei pensieri di Pascal, diventa l'argomento predominante. Beh, è un tema esistenziale per eccellenza, quello della morte, nelle favole di La Fontaine, dove, guardate, muoiono o si uccidono tra loro più persone che in tutte le tragedie classiche, no? E a questo proposito, una delle favole più pessimistiche si intitola L'uomo e il serpente, o L'uomo e la serpe, o L'uomo e la biscia, nel cui testo molto complesso, l'autore scrive che l'essere umano, e lì dove vuole arrivare, è più malvagio e più ingrato del serpente, che è l'animale che è stato definito dall'uomo perverso per eccellenza, per definizione, no? Il quale però, serpente, a buon gioco a ribattere l'accusa di ingratitudine, rinfacciando all'essere umano il suo comportamento egoistico. La tua giustizia, dice il serpente all'uomo, consiste in ciò che per te è utilità e piacere e capriccio. Ta justice et ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Guardate, su un volume contenente le favole di La Fontaine, io ho portato quello più leggero perché lo zaino pesa, che sarà anche nella vostra biblioteca domestica probabilmente, ma se navigate in rete trovate tutte le favole di La Fontaine, sono tutte state pubblicate sulla rete. E beh, leggete il testo dell'uomo e il serpente, o l'uomo e la serpa, o l'uomo e la biscia, a seconda delle traduzioni. Nel testo della favola, in cui il serpente rinfaccia all'essere umano il suo comportamento egoistico, emerge anche un tema oggi di grandissima attualità, che riguarda le accuse rivolte all'uomo da parte della natura. Guarda come mi stai riducendo, dice la natura all'uomo. Dovremmo aver imparato qualcosa nel corso di questi quattro secoli, ma un tema che fa di La Fontaine un anticipatore nel denunciare le forsennate distruzioni operate dall'umana follia, che a lungo andare stanno minando e hanno già minato in parte la salute, in parte consistente, la salute del pianeta. E questo tema viene ripreso poi dalla Fontaine nel testo della favola intitolata I compagni di Ulisse, nel cui testo l'autore si spinge fino a sostenere che la condizione degli animali è da preferire a quella umana. Cioè, i compagni di Ulisse, come ricorderete dal testo dell'Odissea, no, che abbiamo studiato pochi decenni fa, sono stati trasformati in bestie, in porci per la precisione, ma La Fontaine diversifica, perché è logico, ha bisogno di diversificare. Sono stati trasformati in porci dalla maga Circe. Cioè, la maga Circe, ricordate, si invaghisce di Ulisse, quindi vuole fermarlo lì e trasforma i suoi animali, i suoi compagni in porci. Solo Ulisse è stato risparmiato, e quando lui però con la sua capacità di mediazione, scrive la Fontaine, riesce a ottenere che i suoi compagni riacquistino la loro condizione umana, ecco che loro vorrebbero rinunciare, no? A questa, cioè, dico, ma perché non ci hai lasciato stare come la pistola? Perché lo status di animali, cioè del leone che è re, dell'orso che gode di tutto, del lupo di cui tutti hanno paura, quindi no, ha una forte autostima, no? Ecco, no, è da preferire a quell'umano. E la Fontaine mette soprattutto in evidenza il discorso del lupo, cioè del compagno di Ulisse trasformato in lupo e è tornato uomo molto ma volentieri, il quale sostiene che è inutile tornare nella condizione umana dal momento che gli uomini si comportano né più né meno come i lupi, anzi peggio. E qui la Fontaine fa echeggiare la celebre frase del filosofo Thomas Hobbes, 1588-1679, che rincontreremo strada facendo in questo viaggio, l'affermazione che Thomas Hobbes prende dal teatro latino, Homo homini lupus. L'uomo, scrive Hobbes, è un lupo per l'altro uomo. E l'unica differenza è che mentre gli animali lottano tra di loro per necessità, gli uomini si uccidono tra di loro per il solo piacere di uccidere. E in modo ineccepibile il lupo filosofo conclude il suo ragionamento, la Fontaine fa concludere il ragionamento del lupo, compagno di Ulisse, filosofo, affermando: siccome tutto sommato scellerato vale scellerato, preferivo restare lupo piuttosto che uomo di ser tornato. E questa è una condanna senza appello che la Fontaine fa pronunciare all'animale, che passa come la più crudele delle bestie carnivore. Ma lupo in quanto tale fa il suo lavoro. È la metafora rivolta all'uomo che assume un carattere di crudeltà. Il poeta Paul Éluard, attenzione, 1895-1952, critica l'eccessivo, secondo lui, pessimismo di La Fontaine. E per questa ragione lo ha escluso dalla sua antologia viva della poesia del passato, pubblicata nel 1951. Ecco che comincia l'emarginazione di La Fontaine, perché no, non ne abbiamo idea, no, ci chiediamo, ma La Fontaine sta nella storia del pensiero, certo che sta nella storia del pensiero umano, ma hanno cercato di in qualche modo di emarginarlo, perché no, è così l'affermazione di Stendhal anche, no, che fa aprire tutto un dibattito. Perché secondo lui Éluard è stato un grande cantore dell'amore, della fraternità umana, va bene? Cioè La Fontaine è colpevole di essersi allontanato dalle rive della speranza umana, e secondo Éluard non si può e non si deve mai perdere la speranza. Il fatto è che La Fontaine non ha perso la speranza, ha perso la pazienza, perché si guarda attorno e dice, ma perché bisogna tacere di fronte a una sfida? Cosa? Ma allora operiamo davvero, facciamo di tutto per operare davvero per l'amore, per la fraternità umana. Guardate, il suo volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica, le avvocati navigando in rete, leggete il testo dei compagni di Ulisse. E La Fontaine oltre che dal poeta Paul Eluard, è stato criticato da molti commentatori contemporanei che gli hanno rinfacciato, senza capire bene il suo intento, di aver voluto cinicamente sostenere l'ineluttabilità del diritto del più forte. No? Ma molti studiosi fanno rimarcare il fatto che La Fontaine critica questo fatto, evidenzia una cosa molto reale, l'impossibilità di coltivare speranze finché la società accetta di essere fondata sulla malvagità. No. E beh, se c'è il partito dei lupi al potere, c'è poco da fare, no? I lupi come metafore. E la malvagità genera malvagità, e questo fatto provoca la perdita della fiducia, come succede, attenzione, alla pernice nel testo della favola intitolata La pernice e i galli, che leggiamo per entrare in questo argomento, nella traduzione di Maria Vidale. Attenzione, oggi questa favola che parla di certi galli violenti e poco urbani probabilmente ci fa ricordare quello che succede quasi quotidianamente, dove certi galli poco urbani uccidono le loro galline dicendo di amarle, se vogliamo usare la metafora. Ma questo è un tema che appunto emerge oggi da questa favola. Beh, leggiamo La pernice e i galli, dove appunto si mette in evidenza bene non tanto la morale, ma il fatto che la metafora degli animali riguarda gli umani in modo diretto. Fra certi galli violenti e poco urbani, sempre in rissa tra loro e turbolenti, viveva una pernice. Lei, femminile, dai modi delicati, pensava che, essendo una signora e per di più straniera, i galli, che al lavoro sono portati, l'avrebbero trattata con affetto. E invece quelli rissosi, scalmanati, non le portavano un filo di rispetto, anzi, godevano a prenderla peccate. Lei sulle prime ci rimase male, ma poi, vedendo che anche tra di loro era tutto un beccarsi e uno spennarsi, dopo un po' finì per consolarsi e ci disse: è vero, io deploro la loro inciviltà, ma non è colpa loro, poveracci. Loro usano così, niente da dire. Non tutte le creature sono forgiate sullo stesso stampo, chi nasce gallo e chi nasce pernice. Dipendesse da me, sarei felice di avere una più onesta compagnia. Però il padrone della fattoria ha deciso altrimenti. Ci cattura, ci taglia le ali e poi ci mette in gabbia insieme con i galli senza scampo. E non degli animali, solo dell'uomo bisogna aver paura. Vedete, qui è esplicito La Fontaine, non va a cercare le morali, no? Di compromesso, è esplicito. E guardate sul punto 3 del repertorio. L'argomento che domina le favole di La Fontaine è, come abbiamo detto, quello della denuncia della crudeltà e della malvagità umana, ma non si può dimenticare che questo tema è accompagnato, perché c'è, no? Dalla commossa partecipazione, dalla solidarietà e dalla pietà verso gli infelici che emerge in La Fontaine. E questi tre elementi, la commossa partecipazione, la solidarietà e la pietà, percorrono da un capo all'altro l'opera di La Fontaine. E nella favola La pernice e i galli, che abbiamo appena letto, la pernice, che subisce spesso le beccate dei galli, li commisera comunque, affermando che sono dei poveracci incolpevoli, vittime del fatto che l'inciviltà genera inciviltà, quindi un problema di educazione. E perfino il lupo, che fidandosi delle parole degli uomini finisce quasi sempre accoppato, poveretto, no? È una povera bestia, come scritto nella favola Il lupo, la madre e il bambino, leggetela. E a volte ci fa tenerezza, oggi come oggi il lupo, no? E la povera infortunata è la leonessa, sebbene feroce, quanto si dispera quando ha perduto il suo nato, come è scritto nella favola La leonessa e l'orsa, leggetela. E perfino i ladri, ingannati da un loro socio più malandrino di loro, sono i poveri ladri, come è scritto nella favola I ladri e l'asino, leggetela. E quando il lupo, affamato e randagio, si sente proporre dal cane le gioie eccezionali della vita domestica, come si sta bene in casa dei miei padroni, anche il poeta si commuove insieme al povero animale, al lupo, che sogna una realtà per noi impossibile da realizzare. Perché chi è quella persona che si mette un lupo in casa? Dice il lupo al cane, cioè io verrei volentieri, ma accettano te che sei il cane fedele, ma io che sono, per me che sono lupo, non c'è accoglienza, come è scritto nella favola Il lupo e il cane, leggetela. Forse la vera morale delle favole è quella di accettare fino in fondo, in tutte le sue contraddizioni, la realtà della natura umana, godendo quando è possibile e imparando a soffrire il meno possibile. E questa è una morale tipicamente epicurea che La Fontaine ha imparato andando a lezione con i suoi compagni poeti da il filosofo, il professore, padre Gasellini, mette in relazione il pensiero di Epicuro con il cristianesimo. Una morale quindi tipicamente epicurea, improntata a una visione concretamente realistica della vita, una morale che incoraggia la persona a imparare come si possa attenuare il più possibile l'invadenza del dolore. Questo è il problema. La Fontaine non vuol certo dare ragione al lupo, della celebre favola Il lupo e l'agnello, che conoscete, ma rileggetela, ma dichiara solo l'impossibilità di salvare l'agnello. Perché l'agnello è vittima della propria ingenuità, nessuno gli ha insegnato a stare lontano dai pericoli, no? E ammonisce chi, volendo sconvolgere l'ordine della natura, finisce per naufragare nel mare della propria imbecillità, come accade alla rana, che si gonfia grottescamente fino a scoppiare, come si legge nella favola che conoscete, Il bue e la rana, rileggetela, guardate, favola oggi di grande attualità, perché anche il genere umano in questi ultimi, dalla rivoluzione industriale, dall'inizio della rivoluzione industriale nel Settecento, alla fine dell'inizio del Settecento, ha cominciato a gonfiarsi, 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 ora stiamo per scoppiare. Invece sembra giustificare la volpe, parleremo fra un po' della volpe, che non riesce a raggiungere l'uva, pur saltando più in alto che può, la quale, per non cadere nel ridicolo, ne se ne fa una ragione, trova una scusa, anche non plausibile, perché quell'uva non era affatto acerba, era ben matura, ma bisogna farsene una ragione. Come si legge nella favola che conoscete, La volpe e l'uva, rileggetela. Mentre il ridicolo travolge gli ipocriti e i falsi devoti, che la fontana non sopporta, come è scritto nella favola il topo eremita, leggetela, ed è in linea con lo stesso pensiero espresso da Molière nella commedia Tartufo. Ricordate Molière, lo abbiamo incontrato lo scorso anno, poi ci siamo dovuti fermare e abbiamo lasciato la fontana in attesa fino ad oggi. Il genere della favola, così come lo ha interpretato La Fontaine, è molto vicino al genere teatrale. Ricordate che La Fontaine ha studiato il teatro romano, soprattutto Terenzio, ha scritto commedie anche lui, e perché le favole, in tutta la loro ampiezza, mettono in scena la grande commedia della vita, e ogni favola è come se fosse un atto unico. Scrive La Fontaine: le favole sono un'ampia commedia con 100 atti, uno dall'altro diverso, in cui la scena è l'intero universo. Ora, su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica e in arrogando in rete, leggete o rileggete i testi delle composizioni che abbiamo citato come esempio. Una favola al giorno toglie la crudeltà di torno, speriamo. Diciamo a Deluar che dice che noi non abbiamo per... No, è vero, speriamo. I principali protagonisti delle favole di La Fontaine sono gli animali che, secondo la tradizione, risultano essere funzionali a questo genere letterario. E La Fontaine usa un certo numero di animali, secondo una tradizione ben precisa, che sono i protagonisti. Ha studiato bene, ha letto bene Fedro, ha letto bene Esopo, e quindi evidentemente poi fa delle scelte, fa una distinzione. Come il leone, la volpe, il lupo, il topo e l'asino. Questo quintetto emerge nella favolistica di La Fontaine. Da questi animali c'è da imparare di più, scrive La Fontaine. Ora, prima di occuparci delle caratteristiche di questi animali, ascoltiamo la voce di Adriana Zarri, nostra compagna di viaggio, che racconta, facendoci riflettere, la sua vita da eremita nella cascina del Molinasso sulle colline di Ivrea dal 1965, e in una cascina naturalmente non possono certo mancare gli animali, e gli animali non mancano neppure nel titolo dell'ultima opera di Adriana Zarri, dal quale stiamo traendo questi brani che leggiamo. Un eremo non è un guscio di lumaca, ecco un altro animale notevole da utilizzare in metafore, che è la lumaca. Il Molinasso è qui da secoli, dal 600, forse da prima, e le mie 2000 albe non sono che le ultime, per ora, di una serie lunghissima. Milioni di albe, milioni di tramonti, milioni di notti e di meriggi che ne hanno scolorito la facciata, scrostati i muri e patinati di tempo. Quella patina vecchia, preziosa e inimitabile, che è come il blasone nobiliare degli edifici antichi e che io mi rifiuto di distruggere con un restauro. Forse, se anche potessi, non oserei metterci mano. Qui la mia vita è molto semplice e il lavoro si alterna alla preghiera. Una cascina che si rispetti è piena di animali. E la mia non fa certo eccezione. L'amore per gli animali, come quello delle favoliste e dei favolisti, è molto forte tra gli eremiti. Le storie dei padri del deserto sono piene di bestie, e non per nulla il loro protettore è Antonio il Grande. A cominciare dai corvi, che a certi anacoreti ogni giorno portavano il pane con il becco. Anche qui al Molinasso i corvi sono numerosissimi, però nessuno fino a oggi ha ancora avuto il gentile pensiero di procedermi il pasto a volo. O io sono meno santa dei miei predecessori, o i corvi d'oggi sono meno servizievoli. Ma forse, a ben pensarci, preferisco così, che gli uccelli volino senza pensieri in cielo, e io il mio pane guadagnarmelo col mio lavoro, come tutti, senza miracoli di mezzo. E una cascina che si rispetti alla stalla, luogo ideale in cui il presepio è sempre allestito. Ora, il genere della favola, come ben sappiamo, segue un codice codificato dall'antichità, tanto nella letteratura greca e romana quanto in quella orientale, che consiste nel rappresentare i vizi e le virtù degli individui trasferendo allegoricamente la condizione umana nel mondo animale. E la favola segue la tradizione che vede protagonisti in particolare un certo numero di animali. Allora, seguite sul punto 4 del repertorio. Nelle favole di La Fontaine, così come nel genere letterario della favola in generale, c'è un gruppo di animali i quali risultano essere maggiormente protagonisti, in quanto più funzionali alla narrazione, e sono il leone, la volpe, il lupo, il topo e l'asino. Dobbiamo tuttavia ancora riflettere sul fatto che la bontà, guardate, universalmente riconosciuta all'opera della Fontaine oggi, non è da collegarsi alla narrazione, vale a dire al contenuto, ma bensì riguarda la forma, cioè è la forma, il modo in cui scrive nell'opera di La Fontaine che valorizza il contenuto, e di conseguenza è questo elemento che soprattutto con la musicalità del verso esalta il ruolo allegorico degli animali protagonisti. Cioè le favole di La Fontaine è un'opera che viene universalmente considerata da punto poetico come perfetta, cioè di rara freschezza e di attualità. Ma voi direte, ma perché questo giudizio così favorevole se le favole sono già state scritte nell'antichità, nel Medioevo, durante il Rinascimento, da molti altri autori? L'apologo in forma di favola, direte, non lo ha mica creato lui, non l'ha mica inventato lui. E allora qual è il merito di La Fontaine? Beh, il merito di La Fontaine è quello di aver dato dignità formale a un genere letterario considerato minore, mettendo in versi in modo geniale un materiale grezzo che, tradotto in poesia, si arricchisce di vitalità e di misura. La forma conta, Provate ad andare a fare la spesa senza avere la borsa adatta. Per fare l'esempio più banale che ci possa essere. Ora, la competenza di La Fontaine come verseggiatore, e su questo Stendhal, quando ha dato la sua sentenza, ha perfettamente ragione, è il frutto di una lunga e laboriosa incubazione, di una preparazione che inizia dagli anni della sua giovinezza, fin da bambino, cioè quando Jean scopre di, e lo scrive, amare di un amore intenso le parole, con le quali comincia a giocare. Io da bambino giocavo, ho cominciato a giocare con le parole appena mi sono accorto di sapere leggere, il miracolo di saper leggere, di saper scrivere, no? E giocare fino a farle diventare vive, mobili e colorate e anche esatte e necessarie, perché la parola crea, donando loro una ineguagliabile musicalità, un esercizio da cui lui trae piacere, un piacere che lui trasforma in una vocazione. E di conseguenza, fin da ragazzo, Jean pensa e scrive in versi. E, come abbiamo già studiato, la sua vocazione versificatoria, si misura con tutti i generi in auge nel suo tempo. La Fontaine, lo sapete, lo abbiamo studiato, non ha scritto solo le favole, ha scritto di tutto: il poema, l'elegia, il romanzo, il testo teatrale, il racconto, la novella, il libretto d'opera, dando vita, come sappiamo, ad una produzione ricca e varia, dagli esiti spesso quasi sempre felici, finché in età già matura, e abbiamo visto come, no? Non trova finalmente il genere che sente come più congeniale alla sua natura per dire quello che pensa, e non per esaltare soltanto i suoi padroni o le sue padrone, no? Ma per dire quello che pensa, cioè l'apologo in forma di favola. E ogni favola di La Fontaine, come abbiamo già detto, è un minuscolo atto unico. Ogni favola di La Fontaine è teatro, è poesia parlata, una poesia che si caratterizza per repentini cambi di ritmo e di tono, tipici dell'oralità, e conchiuse da una folgorante sinteticità. La favola di La Fontaine è stata definita teatro poetico e la voce recitante è sempre la sua. Quindi poi gli imitatori sono diventati, gli imitatori e gli imitatrici sono diventati innumerevoli, ma tuttora, no? Nel linguaggio dello spettacolo, e senza neanche ricordare La Fontaine, no? Cioè mettendolo da parte, no? Ingiustamente, no? Senza dire che le radici stanno lì, di certi monologhi. Ora, teatro poetico e la voce recitante è sempre la sua, perché lui non esce mai di scena, da bravo primo attore fa parlare le sue bestie dotate di maschere umane, passando con disinvoltura e con piacere dallo stile eroico-comico di tradizione letteraria al parlato più semplice di tradizione popolare. Fonda insieme queste due cose. E così la persona che legge si sente chiamata in causa. E noi finiamo per identificarci. E di volta in volta la persona che legge è un corvo vantoso, una volpe avida e astuta, o un lupo ingordo, e spesso anche ingenuo il lupo, poverino, o un gallo furbo, o un tacchino ottuso, o una lepre meditabonda, o una rana filosofa. Beh, scegliete la vostra parte. Cioè, chi legge si immedesima inevitabilmente nella favola di La Fontaine. Leggendo le favole di La Fontaine viene spontaneo chiedersi, cioè, in quale animale favoloso preferirei o desidererei immedesimarmi? E come si fa a non scrivere due righe in proposito, visto che tutti gli atteggiamenti umani rientrano nel genere letterario della favola? Ora, nell'opera di La Fontaine, come abbiamo già detto, secondo la tradizione, gli animali che hanno un ruolo maggiore da protagonisti sono il leone, la volpe, il lupo, il topo e l'asino. E allora, riflettiamo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nelle favole di La Fontaine, il sovrano degli animali è il leone, che lui presenta in modo maestoso, malgrado la sua innata ferocia, e il poeta mostra sempre la figura del leone in un'aura di grandezza, anche quando il re degli animali fa delle brutte figure. La Fontaine fa fare molte brutte figure al re degli animali, però lui, c'è un motivo per cui vuole colpire questo re degli animali, se potete intuire. E sappiamo che La Fontaine fa sì che il suo re leone si comporti sempre in modo dignitoso, perché vuole criticare il Re Sole, Luigi XIV, con il quale è in aperto contrasto. Qui sta molto attento a dissimulare, La Fontaine, perché sa benissimo che potrebbe capitargli qualche brutto incidente, contrariamente. E quindi giustamente si comporta di conseguenza. Il Re Sole, come sovrano e come uomo, si comporta spesso in modo poco dignitoso. La Fontaine allude al fatto che se fosse una bestia, forse il Re Sole si comporterebbe più dignitosamente. Questo non lo dice in modo esplicito, ce lo fa capire. In modo esplicito scrive: la copiata del termine re con il termine leone non può che suggerire un giudizio feroce, afferma sarcastico La Fontaine, però mette sempre certe sue dichiarazioni per prudenza ben chiuse tra parentesi. Ora, se il leone ha nelle favole un posto di riguardo, gli animali dai quali si impara di più sono la volpe, il lupo e il topo. Infatti, avendo questi tre animali tutti gli altri contro, essi devono valersi della dabbenaggine, dell'imbecillità o della vanagloria delle altre bestie più mansuete o più ingenue o più stupide. Cioè, il personaggio della volpe assume naturalmente un'importanza particolare, perché è il ritratto vivente dell'astuzia, è la metafora di uno di quei temi fondamentali della storia del pensiero umano, la metafora dell'astuzia della ragione, e riesce quasi sempre a cavarsi d'impaccio, a giocare fini mancini agli altri animali meno provvisti di intelligenza, ed è una presenza familiare nelle favole di La Fontaine, come lo è stata nella tradizione medievale, quando la fama della volpe raggiunge l'apice in una celebre opera che la vede protagonista, un'opera che è un bestseller nel Medioevo, un'opera importante anche oggi. E a questo punto non possiamo fare a meno, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, di presentare quest'opera, e magari a qualcuna e a qualcuno di noi viene voglia di leggerla, visto 2 pagine al giorno, visto che La Fontaine stesso a suggerircela, perché la utilizza spesso per dare un tono ai testi delle sue favole, e quindi non la possiamo ignorare. La Fontaine conosce bene quest'opera e la utilizza. E di conseguenza procediamo con ordine. L'opera di cui stiamo parlando si intitola Il romanzo della volpe, e Le romanze renali, e si configura in una raccolta di narrazioni scritte in versi francesi, composte tra il XII e il XIV secolo. Queste narrazioni non sono legate le une alle altre, ma nascono nella tradizione orale, ma si riferiscono tutte a un personaggio principale, Renard, con la T finale, o Renard con la D finale, la seconda. Le Goupil, in francese antico, il volpone, cioè più che la volpe, il volpone, perché è un personaggio maschile. La figura di Renard è stata creata per mettere in guardia e per far riflettere su un tema, il tema della renardite, cioè sull'astuzia della ragione. E sull'ipocrisia dominante nel mondo. E l'immagine che rappresenta questa astuta tendenza che sta causata proprio dalla tradizione popolare in avanti, è quella della volpe. E questa caratteristica, già nota nella letteratura antica, è stata messa inizialmente ben in rilievo, prima del romanzo della volpe, in un poema epico. C'è un poema epico precedente che mette bene in evidenza le caratteristiche della Renardite, un poema epico in 6500 versi latini. Questo poema si intitola Isengrimus, in italiano Isengrino, scritto, che è stato scritto nelle Fiandre da un chierico che, oltre a leggere in modo critico la società che aveva intorno, si vuole divertire. Lavora in biblioteca, è una persona colta che lavora su temi difficili, ma si vuole divertire. Questo chierico fiammingo si chiama Livardo da Gand e ha scritto l'Isengrimus tra il 1149 e il 1151. In questo poema, attenzione, per la prima volta gli animali sono dei veri protagonisti e portano dei nomi propri, significativi, di tradizione germanica, in funzione del loro aspetto e del loro carattere. Quindi c'è Bruin, c'è Bruno, che è l'orso, c'è Isengrim, che significa elmo di ferro, che è il lupo, c'è Reinhard, il furbo matricolato, che è il volpone, che è la volpe. Il nome Reinhard deriva da Ragini, il consiglio, e a duro, duro consiglio. Poi c'è Breber, il tracotante, che è il leone. Ora, il poeta Isengrino, che viene raccontato dal cinghiale Bossen, è scritto dall'orso Bruno, Bruin, si apre con un tipico motivo medievale. E quale motivo medievale più tipico di un pellegrinaggio? Di un pellegrinaggio a Roma. Il pellegrinaggio a Roma per avere le indulgenze. No. La capra organizza un pellegrinaggio a Roma, quindi intraprende un pellegrinaggio a Roma e a lei si uniscono il cervo, il caprone, il montone, l'asino, il Reinaldus, il volpone, l'oca e il gallo. E a sera la comitiva parte e a sera la comitiva si ferma in un'osteria in mezzo ai boschi per passarvi la notte, ma a un certo punto in questa osteria arriva Isengrino, il lupo, e dopo un primo momento di preoccupazione, consigliati da Reinhardus, gli animali pellegrini pensano di sbarazzarsi di lui e per farlo lo invitano a cena, e Isengrino viene invitato a tavola. E qui ha inizio il racconto delle avventure in cui il volpone Reinaldus e il lupo Isengrino cercano di eliminarsi a vicenda, coinvolgendo tutti gli altri animali della storia. E naturalmente il pellegrinaggio assume un tono tutto diverso da quello che dovrebbe essere un pellegrinaggio, e qui naturalmente Livardo si diverte a prendere, a ironizzare su certi pellegrinaggi che finiscono per le taverne. La fonte di questo poema, vedete, attivo dalla notte dei tempi, è la ricca tradizione orale popolare. Livardo prende tutti i racconti che sente fare e gli dà una dignità, mettendoli in un poema in versi.
è fatto una grande operazione molto significativa. E la tradizione popolare orale quindi è arrivata fino a non si è persa. E Isengrimus non ha quindi un'origine dotta in letteraria, ma diventa letteratura perché un chierico, un intellettuale medievale che studia e lavora in biblioteca, si diverte a comporlo. E Vivardo da Gand possiede un sofisticato gusto satirico e con la sua zoetica, qui nasce la zoetica, cioè la letteratura che parla degli esseri umani utilizzando gli animali. Attenzione, zoon in greco sono gli animali, zoe è la vita. Zoon, gli animali, zoe, la vita, zoetica. Con la sua zoetica costruisce un'opera in cui in modo pacato e austero dà però libero sfogo al sarcasmo verso le due grandi istituzioni del momento, la Chiesa e lo Stato, cioè due grandi istituzioni che spesso nelle loro diverse manifestazioni non si comportano con coerenza rispetto a ciò che predicano bene la Chiesa e lo Stato. Poi però quando agiscono, ecco che cioè quando gli uomini di Chiesa e dello Stato agiscono, ecco che tradiscono spesso quei principi. Mi vado dal di dentro, naturalmente, dissimulando, mette in evidenza questa situazione. La creazione del genere zoetico, cioè l'invenzione di far parlare gli animali, è piaciuta molto nei secoli alle scrittrici e agli scrittori. E qui potremmo aprire una parentesi molto ampia, ma ci dobbiamo correre fino ai cartoni animati, no? Che vediamo tutto fino a Peppa Pig, no? Che è stata tolta ora, disgraziatamente, perché almeno c'era qualcosa da vedere. È piaciuta molto nei secoli alle scrittrici e agli scrittori, e quando George Orwell, che conoscete per esempio, ha scritto nel 1945 il romanzo La fattoria degli animali, ha utilizzato per comporre la sua celebre opera il genere letterario zoetico e l'ha usato con maestria. Qui La fattoria degli animali, che trovate in biblioteca, ecco, in moltissime edizioni, gli animali che organizzano la rivoluzione nella fattoria e prendono il potere, no? Ma e poi che cosa succede? Succede che dopo aver scritto la loro costituzione, aver preso il potere, i loro comandamenti, primo, tutto ciò che va su due gambe è nemico, secondo, tutto ciò che va su quattro gambe e ha le ali è amico, terzo, nessun animale vestirà abiti, quarto, nessun animale dormirà in un letto, quinto, nessun animale berrà alcolici, sesto, nessun animale ucciderà un altro animale, settimo, tutti gli animali sono uguali, ecco, dopo avere poi alla fine, però, dopo tutta una serie di avventure che potete leggere, alla fine succederà che rimane un unico comandamento che dice tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Leggete o rileggete La fattoria degli animali di Orwell, zoetica. Orwell l'ha scritto con un intento nel 1945, molti di questo intento sono diventati tanti gli intenti, anche perché quella situazione per cui scriveva non c'è più, ce ne sono molte altre che sono ancora pericolose. E quindi leggete o rileggete La fattoria degli animali, un romanzo che continua a descrivere bene certe anomalie dei tempi presenti. Ora, sull'esempio del poema Isengrimus prende forma successivamente, dicevamo, il romanzo di Renard, il romanzo della morte, un'opera composta da molti racconti che sono stati raccolti e assemblati insieme da vari autori, compilatori redazionali, come Pierre de Saint-Claude, Richard Perrison, i cui nomi non compaiono in copertina, hanno fatto un lavoro filologico, ma dove accanto a Renard il volpone, a Isengrino il lupo, a Nobile il leone, a Bruno l'orso, al gallo Chantecler, che è sempre attivo nella pubblicità, no? Ma la figliata degli altri, che queste cose le abbiamo attorno, eh. Ne abbiamo perso le radici perché abbiamo la memoria corta, perché non si studia la storia del pensiero umano. E compaiono numerosi altri animali, il corvo TSLM, il cane Ronel, non so se avete chiamato il vostro cane Ronel, il gatto Tiber, altrettanto chiamate Tiber il vostro gatto, e molti altri, tutti contraddistinti da un nome, i quali formano tutti insieme una società simile a quella degli umani, con le stesse contraddizioni degli umani. Questi animali hanno anche ognuno una moglie, una moglie molto più saggia di loro, è evidente, questo che si comporta con, sempre con saggezza rispetto invece a questi mariti che spesso sono veramente illogici nel comportarsi. E il volpone Renard per moglie la volpe Ermellina, Isengrino alla lupa Ersent, Nobile alla leonessa Fiera, e il nome proprio dato a ciascuna di queste figure conferisce una vita letteraria individuale e autonoma a questi singoli personaggi. Il romanzo di Renard, il romanzo della volpe, si compone di tante parti staccate tra loro, dette branche, ramificazioni, che presentano una società di tipo monarchico sotto il governo del leone, e l'azione fondamentale è costituita dalle lotte tra il volpone, Renard e Isengrino, il lupo. E tutto il regno è diviso in due partiti. L'uno favorevole alla volpe e l'altro al lupo, povere cittadine e cittadini di quel regno. Ora, il volpone Renard è astuto, malvagio, inesauribile, sempre minacciato, in pericolo, ed è quello che tiene in movimento tutto il regno, è il genio stesso dell'avventura. Per lui l'avventura è un istinto naturale, e quindi guardate, è il romanzo della volpe, è il modello, contiene il modello di tutte le avventuriere e gli avventurieri che stanno sul palcoscenico della letteratura, e finisce quasi sempre per avere la meglio il volpone, e mentre le altre bestie vivono in pace d'accordo alla corte del loro re, solo Renard, imprudente e ingordo, trama ai loro danni e si fa beffe di alcune di loro, cerca scappatoie quando è incolpato, invoca l'aiuto degli altri animali quando ne ha bisogno, ma poi, una volta che si ritrova libero di agire, tradisce subito cinicamente il suo stesso salvatore. È molto vero, come personaggio. Molto reale, realistico. I racconti contenuti nel romanzo della volpe sono molto significativi, hanno molte cose da insegnare su come non bisogna comportarsi e su come ci si dovrebbe comportare nella società contemporanea. Il romanzo della volpe in età medievale circola, è un bestseller, circola in tutta Europa. E durante l'umanesimo e il rinascimento continua ad essere un bestseller ed è fonte di ispirazione per molti autori, e in epoca moderna La Fontaine, come abbiamo detto, si è spesso giovato di quest'opera delle sue composizioni, coglie molti aspetti che per lui sono funzionali nel suo lavoro. Guardate, un ulteriore motivo per dedicarsi alla lettura del romanzo della Volpe sta nel fatto che, strada facendo, quando fra qualche anno, fra qualche tempo, attraverseremo nuovamente i territori del romanticismo, avremo modo di rincontrare quest'opera, perché viene riproposta. Per esempio, la rincontreremo in compagnia del signor Johann Wolfgang Goethe, che avete sentito nominare, che abbiamo già incontrato. Ma questa è un'altra storia, della quale mi auguro ci occuperemo a suo tempo. Per ora il romanzo della Volpe lo potete richiedere in biblioteca, leggetelo. Non so se sempre fuori catalogo della casa editrice Sellerio, che ha avuto il merito un po' di anni fa di riproporre per prima il romanzo della tradizione e il romanzo della Volpe. Poi però, come sempre succede, queste opere spariscono, nessuno più le richiede, perché non si studia, non si legge, non ci si occupa di radici intellettuali, e quindi è evidente che no. Però in biblioteca potete utilizzarlo, come ricercatrici e ricercatori attente e attenti. Quindi. Ora, secondo la tradizione del genere letterario della favola, come abbiamo detto, oltre al leone e alla volpe, i maggiori protagonisti sono il lupo, il topo e l'asino. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nelle favole di La Fontaine, il lupo, lupus in fabula, come scrive Pedro, si presenta come un personaggio crudele e malvagio e ha l'aspetto terribile dei racconti di paura della tradizione che conoscete. Gli sono tutti contro, povero lupo, oggi si fa tenerezza, no? Persino, siamo per salvare il lupo, per ospitare, cioè, c'erano tutti contro, le pecore, i cani, i pastori, tanto che a volte suscita persino compassione. Il topo è il personaggio più impegnato nella lotta per sopravvivere, perché sa che se perde nella perpetua gara di furbizia con il gatto, lui paga con la morte. L'asino, insieme con la volpe, è il personaggio più legato alla tradizione medievale e, a differenza di Esopo, che mette sullo stesso piano tutti gli animali, la letteratura del Medioevo ha sviluppato il simbolismo animale, quindi differenzia le cose, cioè dando alla volpe il simbolo dell'astuzia, come abbiamo potuto constatare incontrando il romanzo della Volpe, e all'asino quello della sciocchezza, e creando quindi una coppia in contrasto che, a causa delle due qualità simboleggiate, raramente si trova a convivere nello stesso racconto, perché esiste parallelamente una tradizione della Volpe e una tradizione dell'asino. E nelle favole l'atteggiamento di La Fontaine nei confronti dell'asino è oscillante, lo utilizza per mettere in evidenza tutta una serie di allegorie. Ci sono situazioni dove viene confermata in pieno la tradizione del somaro, simbolo di sciocchezza, dove emerge il concetto di asinità come simbolo di stupidità, come è scritto per esempio nella favola Il leone, la scimmia e i due asini, leggetela. Diversa è la situazione nella favola, molto conosciuta, che sicuramente conoscete, intitolata Il mugnaio, suo figlio e l'asino, dove l'asino diventa un elemento quasi che rappresenta la saggezza in questa situazione, no? perché è una, questa favola è volta a dimostrare l'impossibilità di accontentare tutti, mentre l'asino, secondo le sue possibilità, può accontentare qualcuno. E perché se strada facendo, no, ricordate, il mugnaio fa montare sull'asino il figlio, i mercanti di passaggio rimproverano il fanciullo perché fa andare a piedi il suo vecchio genitore, quando poi è il padre, cioè del figlio, è il padre a montare sull'asino, una ragazza si scandalizza perché il povero figliolo è costretto ad arrancare mentre il mugnaio fa il suo comodo in groppa all'asino. E se infine il mugnaio fa montare in groppa con lui anche il figlio, un gruppo di persone compiange il povero asino costretto a sopportare un duplice peso, e quando smontano ambedue un tale, guarda che discrepo, li osserva malignamente che se l'asino cammina senza peso addosso, gli asini, gli sciocchi sono il mugnaio e suo figlio. Ora, la scelta dell'asino in questa favola, attenzione, non è occasionale. Cioè, l'asino è fatto per portare qualcuno, perché l'asino cammina bene per portare una persona e per portare un carico proporzionato, come noi portiamo il nostro zainetto, la nostra borsa, anzi sembra che cammini meglio con qualcuno sulle spalle, ma con qualcuno, con una persona, no? Ma una alla volta, no? Anche se rimane aperto il problema di chi debba portare quando le persone sono di più, e qui si tratta di mettere in evidenza questo fatto. E questo testo ha un evidente significato sociale, attenzione, non è forse il popolo, afferma La Fontaine, l'eterno asino, condannato a portare pesi insopportabili? Ora, leggendo questa favola si pensa alle caricature del 1789, dopo la presa della Bastiglia, che rappresentano il popolo asino oppresso sotto il peso dei due ordini privilegiati, i nobili e il clero, che stanno entrambi sull'asino, potete cercare sulla rete queste rappresentazioni, e se si riflette si scopre che l'asino è l'animale da cui si impara di più nelle favole. Quindi su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica e navigando in rete, leggete o rileggete, che è sempre piacevole, il testo del mugnaio, suo figlio e l'asino. La Fontaine, in relazione al tema del popolo oppresso, attenzione, è stato un precursore sulla via che conduce al secolo dei lumi, il secolo della rivoluzione. E di questo argomento ce ne occuperemo nel prossimo itinerario, perché adesso dobbiamo mettere in evidenza un altro aspetto riguardante la figura dell'asino nelle favole di La Fontaine. La Fontaine utilizza spesso la figura dell'asino anche per mettere in evidenza quanto sia deleteria e sinonimo di crudeltà la superbia quando si annida nell'animo umano. E poi la utilizza per rimarcare quanto sia dannoso non perseguire lo spirito di solidarietà. Non essere persone solidali è dannoso alla società e se ne vedono i risultati. Sembra banale, ma è così, è così. E in questi casi a fare da controaltare all'asino è il cavallo, che funge da metafora dell'uomo che si sente superiore e a volte però, e qui La Fontaine lo vuole mettere in evidenza chiaramente, paga lo scotto della sua superiorità. Per mettere in evidenza il valore della solidarietà. La Fontaine si dimostra sensibile al fatto che è necessario aiutarci gli uni con gli altri, e a questo proposito si capisce che è attento all'eco in tutte le forme. Sentiamo la voce, l'eco che proviene da Port Royal, conoscete. Ed è per questo che anche la Fontaine comincia ad andare ogni tanto a bussare alla porta di questo luogo. E a questo proposito, sul tema della superbia che porta a escludere lo spirito di solidarietà, leggiamo una composizione esemplare di La Fontaine, la favola intitolata Il cavallo e l'asino, nella traduzione di Emilio De Marchi, che, come vi ho detto, ama, traducendo, citare ogni tanto spesso la Divina Commedia. Chi muore lascia spesso il suo fardello di guai a chi resta. Ebbene, aiutarci l'un l'altro è necessario, ed essere solidali ci conviene. Un asino faceva la scorta ad un cavallo che era superbo e alquanto egoista di natura. E mentre l'uno crepava sotto il peso del suo grosso fardello, l'altro non aveva da portare che la sua bella bardatura. «Aiutami, fratello», disse l'asino, «o qui casco disteso prima ancora di giungere alla meta». La preghiera non è troppo indiscreta, perché metà per uno non fa male a nessuno. Il cavallo, del cul fatta trombetta, qui siamo all'inferno, 22° canto, verso 139, non si degna neppure di rispondere, ma bensì s'affretta. E l'asino morì, povera bestia. Il superbo comprese il suo gran torto quando ebbe la molestia di portare egli solo, insieme al carico, la pelle anche del morto. Perché non si butta via certo una pelle casa, che è utile per fare tutti i tamburi di questo, tutte le battaglie di questo mondo. Non c'è scampo per gli animali, così come per le persone più umili, e questo accadeva nel 600 così come continua a succedere in età contemporanea, e il genere letterario della favola continua a tenere alta l'attenzione su questo fatto. E in proposito possiamo leggere due favole moderne, dovremmo dire contemporanee a questo punto, scritte da un cultore di La Fontaine, il poeta Carlo Alberto Solisti, detto Trilussa, che tutti voi conoscete, 1871-1950, ogni tanto lo incontriamo strada facendo, il quale Trilussa emulo di La Fontaine, con il suo linguaggio arguto, ci fa riflettere sul personaggio dell'asino, a questo punto, su cui abbiamo puntato la nostra attenzione. Come De Marchi, la Vidale traducono dal francese in italiano La Fontaine, noi abbiamo tradotto Trilussa dal romanesco in italiano. L'automobile e l'asino. «Rotta di collo», disse un asinello nel vedere un'automobile a benzina. «Dove passi tu, nasce un macello. Hai sbudellato un cane, una gallina, un porco, un'oca, un pollo. Povere bestie, che carneficina, che sfracello che fai, rotta di collo». «Non sparlar tanto, faccia da impunito», rispose indiperito l'automobile. «Si vede che la polvere e lo sbuffo dello stantuffo t'hanno intontonito. Non sai che quando corro io ho la forza di 100 e più cavalli? E cosa credi, che chi vuol far carriera si fa scrupolo di quelli che si trova in mezzo ai piedi? Io corro e me ne fischio, che Lusa usa spesso il me ne frego, per rivolgersi al regime del momento, per mettere in evidenza i mali del regime del momento, quando scrive. Io corro e me ne infisco e non permetto che una bestiaccia ignobile s'azzardi di mancarmi di rispetto. E nel dir queste parole l'automobile ci mise dentro tanto mai il calore che il motore infuocato gli scoppiò. Allora cambiò tono, dice: e ora chi mi rimorchierà fino al deposito? Amico mio, tu capiti a proposito e tu solo puoi salvare la situazione. Vengo, gli disse l'asino, e mi consolo che 100 e più cavalli all'occasione hanno bisogno di un somare solo. Il maiale e l'asino. Una mattina un povero asinello, nel vedere un maiale amico suo andare al macello, sbottò in un pianto e disse: addio, fratello, non ci vedremo più, non c'è riparo. Bisogna essere filosofi, bisogna, disse il maiale. Via, non farlo scemo, che forse un giorno ci ritroveremo in qualche mortadella di Bologna. Non c'è scampo per gli animali, così come per le persone più umili, e anche la vita di La Fontaine termina in umiltà, come ricorderete. Guardate sul punto 7 del repertorio, quando nel 1693, come abbiamo già ricordato nell'itinerario precedente, muore Madame de la Sablière, che lo ospitava da un ventennio offrendogli vitto, alloggio e affetto, La Fontaine, vecchio e malandato, viene accolto dal signor Berbar, un ricco benefattore protestante, che gli mette a disposizione una cameriera, noi diremo una badante, e inizia a dedicarsi a edificanti pratiche religiose. Per questo una volta alla settimana va a bussare anche alla porta del monastero di Port-Royal. Il bel mondo parigino ride di La Fontaine, ma lui del bel mondo, a questo punto del bel mondo non importa più nulla, ha ormai imboccato un'altra strada. E a coloro che lo cercano nella casa che lo ospita, la cameriera, la badante, risponde che lei lo ha accompagnato e lo possono trovare nella chiesa di Saint-Étienne-du-Mont, dove sta pregando e meditando sulla tomba di Pascal. La chiesa di Saint-Étienne-du-Mont, c'è la tomba di Pascal, andate a rivedere la facciata di quella chiesa che è tipica sulla rete. Andateci anche voi, fate la stessa cosa anche voi, non dire che lo veniate a cercare per prenderlo in giro. Il 13 aprile 1695 La Fontaine muore e il miglior commento alla sua esistenza appena conclusa è sicuramente quello della sua cameriera, della sua badante. Dio non può essere così crudele da condannare quest'uomo, perché ci ha fatto ridere e, facendoci ridere, ci ha fatto pensare. E La Fontaine continuerà anche nel prossimo itinerario a farci pensare e a donarci la possibilità di riflettere su tre argomenti riguardanti un asino, un farmaco e due polemiche. Vedremo di che cosa si tratta. Ora, per concludere, ascoltiamo la voce di Adriana Zari sul tema del dono, cioè un tema su cui è sempre bene riflettere, anche se a Natale c'è ancora tempo, non c'è tempo per la pubblicità che già, ci sta già assillando con il suo linguaggio assillante, che ci fa la testa ben piena, per salvare il Natale come se il Natale avesse bisogno di essere salvato da qualcuno. Vi rimanderò la lettera che ho scritto lo scorso anno, adiratissimo su questo fatto, che bisogna salvare il Natale. Bisogna salvare i consumi, va bene, andiamo in consulta. Di allora, il Natale mi pare uno di quei controsensi, se parliamo per il Natale, le contraddizioni termine, veramente, bisogna ribellarsi. Ascoltiamo Adriana Azzari sul punto, sul consumismo da un eremo non è un guscio di lumaca. Temo proprio di avere una venatura consumistica e il peggio è che non riesco a pentirmene. Forse non è un grosso peccato, forse non è un peccato per niente. Peccato è venir posseduti dalle cose, non già liberamente possederle. È ben vero che col termine consumismo intendiamo di solito proprio il venire posseduti. E questo è chiaro, è una grave mancanza di povertà e di libertà, ma consumismo viene da consumare, che è un verbo nobile e denso, ed è in questo senso che dovremmo offrire e consumare le cose. So bene che sto facendo un discorso rischioso e che si presta a tutti gli alibi, ma fatto da qui forse è un discorso non sospetto, poiché qui di ricchezze non ne ho molte e sperimento un po' di libertà, quel saper fare a meno delle cose che è più importante del fare a meno di fatto, quando la privazione fosse imposta e non scelta, dato obiettivo e non espressione di un valore. E anche qui la trappola del ricco che si contenta della povertà affettiva, scialando a scapito del povero e dietro all'angolo, pronta a scattare. Lo so bene, io so bene, e per questo un discorso del genere, per non puzzare di giustificazione, può venir fatto in maniera credibile solo da un povero, da uno cioè che oltre al saper fare a meno sperimenta quel fare a meno di fatto che di quel primo è la riprova. E sono situazioni incrociate, perché il fare a meno è riprova del saper fare a meno, ma il saper fare a meno è anche la condizione dell'usare, poiché chi perde la propria vita la salva e chi rinuncia a qualcosa riceverà qua giù il suo centuplo. Fanno parte del mio centuplo anche i regali che ricevo. Io amo molto la dimensione del dono e non mi dite che questo è consumismo. Il dono è l'espressione tangibile di valori essenziali, quali il dare e il ricevere, che sono alla radice dell'essere e della vita stessa del Dio Trinitario. Il dono significa generosità e umiltà, attenzione e accoglienza, distacco e gratitudine, senso dell'amicizia e del debito. No, non ditemi che tutto questo è consumismo. Consumistico sarà quel dono dispendioso e senza amore che facciamo per adulazione, per ambizione, per prestigio e per calcolo. Ma questa è solo espressione di vanità, di interesse, di astuzia. Col dono vero non ha niente a che fare. I doni veri mi piace farli e riceverli, e non so neanche quale delle due cose preferisca, ma forse mi piace più riceverli, confessare il bisogno e aprirmi all'accoglienza e alla riconoscenza. È un atteggiamento che è bello, giusto e dolce avere. Ricevere doni è ricevere amore, accoglierlo e scaldarlo dentro di noi come un piccolo seme concepito. Un povero come me, che è ricchissimo di amici, riceve tanti doni. Ho amiche e amici in ogni parte del mondo, ma come è naturale i doni mi giungono soprattutto dai più vicini, quelli di Ivrea e anche quelli ultimi che ho trovato nei pressi del Molinasso. Nel mio bilancio risicato non so se mi restassero i soldi per il vino, ma quasi che la gente di qui lo intuisca, me lo fornisce. L'anno scorso Battista me ne ha donato due damigiane, e un'altra famiglia del paese sempre pronta, con i suoi bottiglioni. Da quando sono qui non ho mai comprato vino e non mi è mai mancato. E poi Giacomo, che arriva col suo cestino pieno di qualche cosa che io non ho, guarda l'orto e provvede a colmare le lacune, uva, fichi, le sue rape, che quest'anno sono più belle delle mie, ma qualche volta succede anche il contrario, o qualche pezzo di lardo del suo maiale appena macellato. E così gli altri miei vicini. Qui in inverno, come quasi dovunque, in campagna si macella il crin. Ed è consuetudine che i contadini se ne scambino un poco e ne diano a chi non ce l'ha. È il caso mio che in porco non posso ricambiare, ma i miei vicini non fanno questo calcolo e tutti mi portano qualcosa, lardo, carne d'arrosto, salami, e quando qualche volta do loro il dono, una bottiglia che vale infinitamente di meno, quasi hanno l'aria di stupirsi, oh che regalo. E la stagione dei doni è Natale, quest'anno un amico è sceso giù da Aosta con un libro e un'icona valdostana e un sacerdote di Saint-Jacques con il baule della macchina sempre pieno e generoso, vino, grappa, caffè, e gli amici di Ivrea, di Alviano, di Azeglio, di Colleretto, di Rivarolo, panettoni, scialli caldi, vini pregiati, perfino una boccetta di profumo. Che scandalo, che mondanità in un eremo. Ma io mi ricordo che i profumi erano una delle grandi passioni di Maometto e anche il Signore Gesù non dimostrò di disdegnarli. Nella liturgia orientale se ne fa grande uso. Noi qui ci contentiamo dell'incenso e anche per quello ho degli amici fornitori. Un vescovo o vari amici anche tra loro, ma sarà meglio non dire chi sono perché potrei comprometterli. Un vescovo un anno per Natale mi regalò una spilla, ricordo di uno dei suoi viaggi. Pareva un po' perplesso e imbarazzato. A una persona come te, mi disse, non si sa cosa dare, ma forse è proprio a una persona come me che si può dare qualche po' di superfluo. Ma dove mai che comincia il superfluo, perché altrimenti non lo comprerete. Poi ci sono i regali che arrivano per posta. Se faccio il calcolo mentale di ciò che mi è giunto quest'inverno, tutta l'Italia vi è rappresentata: Lombardia, Trentino, Emilia, Romagna, Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Lazio, Sicilia, perfino due calze calde dalla Francia. Nel pranzo natalizio guardo sul tavolo e conto gli amici presenti con qualcosa: chi il dolce, chi la frutta, chi il vino, chi il caffè e le ciliegie sotto spirito. Spesso di mio c'è solo la tovaglia, solo la gratitudine. Con questo non vorrei che pensaste che gozzo vino tutti i giorni, ma non vorrei neanche che pensaste che mi consumo in penitenze. Ho un ottimo appetito. E se qualcuno mi regala un dolce, ringrazio Dio e gli esseri umani. Anch'io faccio i miei doni, ma non posso competere, i miei regali sono poveri, però in compenso originali e fantasiosi. Nidi d'uccello, pelli conciate di coniglio, cocche di porcellini d'India, erbe aromatiche, penne. Sì, a un'amica romana ho spedito la veste di due oche. Potrà farne un caldo e morbido piumino. Qualche volta il dono è un po' più consistente, un coniglio o un pollo. Se invece sono accorto, pigne, pannocchie di gran turco, zucchine ornamentali, bacche, pezzi di natura che portano un po' di campagna dentro le case e forse aiutano a scoprire la bellezza, il valore delle cose e l'autentico valore del Natale. Ebbene, anche se il Natale è ancora lontano, Adriana Zardi ci invita a ragionare sul tema del dono e sull'azione del donare. e La Fontaine con le sue favole in versi ci dona molti spunti su cui riflettere. Perché La Fontaine sulla via che conduce al secolo del lume, il secolo delle rivoluzioni, è stato un precursore a riguardo del tema del popolo oppresso? E perché, ci domandiamo, in linea con il ragionamento di La Fontaine, il diritto dovere all'apprendimento permanente non viene rivendicato dalle cittadine e dai cittadini del pianeta se, come è stato dimostrato, l'ignoranza è la principale causa di oppressione? Per rispondere a queste domande dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, e proprio per rivendicare il nostro diritto dovere all'apprendimento permanente, il viaggio continua. Arrivederci. Ascoltate due cose: le sedie, ognuno portatele laggiù. Seconda cosa, siccome ci sono i repertori che avevo preparato già a suo tempo, sono abbastanza, lì ci sono i primi tre repertori, se volete prenderne qualcuno in più, uno, due, per regalare a qualcuno dei vostri amici, a proposito del dono, dei vostri amici, potete farlo, perché la nostra utenza...